Oh yes, oh yes, signori nerd e signori non nerd, e anche signore nerd e non nerd, perché no, siamo tornati, e come sempre c'è la nostra nuovissimissima sigla, che ormai saprete già a memoria, via!
Tutto in mare aperto, preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallout
o di Skyrim.
Se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per sport non ne ho. Io non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, leggere The Dunk, oppure guardare la season finale del Trono di Spade.
Di Spade, magari.
E con Sheldon Okuto, giù e Naruto, Snake e Kabuto, sono cresciuto. La tipa che scassa la lascio alla cassa perché sta per iniziare ora una settimana da
Ebbene sì, siamo tornati. Adesso cosa c'è? Subito un jingle?
No.
E invece no, vedi, l'altra volta mi hai detto abituati all'idea perché ci sarà sempre un jingle e quindi mi tiri proprio i tranelli. Buonasera, buonasera a tutti. Stasera non siamo live alla radio, pare, perché qua non funziona un cazzo, strano.
E noi non ce ne votte un cazzo.
Perché l'importante siete voi, voi del nostro podcast, e vi salutiamo. Sono io, Alessandro.
Ciao ragazzi, dopo aver fatto la fatina del malessere sono tornato.
E come sempre in regia, Kurt.
Ciao, 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 ciao.
Che entusiasmo. Yeah. E come sempre qua di fianco a noi, Seb.
Ciao colleghi di radio e ciao ascoltatori.
Si sente che hai bevuto stasera, Seb.
Dici?
Sì.
Sì, tra l'altro Kurt con indosso la sua cuffietta di Zelda che ormai gli è cara, e Seb con su una versione laica della cuffietta di Zelda. C'è cioè una versione
molto di Link.
Sì, vabbè, di Zelda, del gioco Zelda. In quel senso lì, cosa abbiamo fatto questa settimana? Io, che non ho tempo di fare niente, ho deciso di comprarmi Skyrim, uno di quei giochi facili.
Sì, dove ti incomincia a piacere dopo 50 ore più o meno.
No, e devo dire che mi sta piacendo già adesso, e ne parleremo di questa remastered sicuramente nelle prossime settimane. E mentre, come al solito, Seb compra tutto e non gioca niente, cioè, ha anche sparato un Watch Dogs 2, così, tanto per gradire.
Quello magari ne riparleremo più tardi nel Day One, però non è vero che non sto giocando, perché sto portando avanti ben due giochi, però su Xbox a sto giro.
Molto bene. E mentre Alessandro che combina? Sempre insegue sempre il platino di The Binding of Isaac.
Sì, no, diciamo che queste settimane sono stato particolarmente occupato a stare male. E detto questo, sì, ho giocato un po' a Dark Souls, ho giocato un po', ho spulciato parecchio il PlayStation Store alla ricerca di cose che potrebbero piacermi.
C'erano doppi sconti.
Sì, esatto. Poi ho anche pensato se prendere un Battlefield 1. In effetti nessuno di voi stronzi l'ha preso.
No.
Tu l'hai preso. No, non l'ha preso, Kurt.
No, era per dire, piuttosto, se devi andare su un gioco del genere, vai su Titanfall 2. Che sembra spaccare veramente tanto.
Sì, infatti io sto giocando a quello.
Sì, ma io sono figlio della merda. Io lo prendo per giocare il singolo.
No, appunto, no, infatti devo dire che la anche campagna è veramente figa. Io l'ho appena finita, veramente
ma
bella.
Già non è l'unico che lo sento.
Cazzo, ragazzi, mi avete esaltato. Mi sa che vado via di qua scodinzolando.
Faremo un'ultima avventura su Titanfall 2. Molto, molto, molto presto. E direi che questa è l'ora per andare con la nostra prima rubrica.
Puttane!
Una settimana di news.
Una settimana di news.
Ah, news che partono con una cosa che non abbiamo scritto, ma che di cui parlavamo prima, che non so se fosse nell'aria già da tempo, forse Kurt ne sa qualcosa di più, però a me mi è proprio comparso tutto di botto il film di Ghost in a Shell con Scarlett Johansson. Si è visto prima un cartellone, poi addirittura il trailer, e la cosa sembra figa davvero. Cioè, non so se è uscito adesso...
No, la notizia era già vecchia, vabbè. Se non sbaglio addirittura forse sono già terminate, se non sbaglio, le registrazioni. se non ricordo male.
Perché guardi me, non lo so.
Non lo so, magari te sei qualcosa di più.
Vabbè, ma immagino che si hanno messo fuori il trailer abbastanza cospicuo.
A buon punto devono essere.
Esatto. Cioè.
E sembrerebbe una bella figata, quindi... E uscirà a marzo, quindi per forza hanno già finito le riprese, cioè non è che finiscono. Dopo magari chiediamo ad Antonio se ne sa qualcosa.
Diciamo,
se,
per usare un termine videoludico, sono entrati in fase gold. Forse, perché nessuno lo sa.
Dovevo abbassare anche la base.
In fase Gold One sono entrati. Bene, mentre Batman Arkham VR si conferma il titolo più venduto per PlayStation VR a un mese dal lancio. Sarà che è l'unico?
No, dai, ci sono... Tra l'altro, ragazzi, oggi devo ammettere, mi è saltato un paziente e
stavi per andare
a... In quella ero la Media World e ho passato 35 minuti a guardare PlayStation 4 Pro e PlayStation VR lì, uno a fianco all'altro, così li guardavo.
Il marketing.
Sì. Perché non sento più niente nelle mie cuffie?
Perché stavi parlando da 6 metri, credo.
Ah, ok. Vabbè.
La tentazione ti è venuta, insomma.
Sì.
Più che altro, sai cosa? A me ha stupito. Sono stato l'altro giorno anche io a Media World e alla faccia del sarà introvabile nei primi mesi. Ce n'era una montagna.
Ce n'è lì in vendita, ragazzi. Cioè, possiamo scegliere. Cioè,
Everest K2 e poi le montagne di PS4.
Esatto, sia PS4 Pro che PlayStation. Però devo dire la verità, c'è qualche titolo che mi gaserebbe.
I più venduti, i primi tre, diciamo, su 20 circa giochi che sono usciti, sono il primo posto, appunto, Arkham VR.
Anche per il costo, sono un ventello, Arkham VR, e comunque, ragazzi, cioè, se uno c'ha voglia di provare l'esperienza Batman...
Assolutamente, sono assolutamente ben spesi. Il secondo più venduto mi sembra di aver letto che è il gioco, quello che racchiude le 5 demo, PlayStation VR, sì. Experience o qualcosa del genere. Il terzo è... Until Dawn e Rush of Blood.
Esatto, Rush of Blood tanti dicono sia attualmente il migliore di quelli usciti, sì. Perché l'esperienza è su binari, è tipo uno spara tutto, esatto. Su binari, però è contestualizzata la cosa, siete in questo specie di roller coaster degli orrori, no? Una cosa del genere. Però dicono che mi farebbe
lo dico senza vergogna, credo che un po' mi cacchierei sotto.
Sì, no, fa abbastanza, però sembra veramente ben fatto. Ne ho visto un altro, adesso non mi ricordo il titolo, so perché non so neanche dell'esistenza, sulla sopravvivenza dopo uno schianto di una navicella su un pianeta alieno. Sembrava veramente fatto bene dalla copertina, poi non so, non l'ho mai sentito nominare, però era lì.
Non era Robinson di Journey?
Sì, esatto.
Ok.
Esatto, bravissimo. E mi sembra figo, vorrei informarmi di più e mi informerò perché mi sembra veramente interessante.
Vabbè, tu sai già il giorno in cui lo comprerai che cosa dovrei fare, quali persone dovrei invitare a casa tua.
Sì, no, vabbè, facciamo un VR party, come sei come quegli stronzi che pigliamo per il culo durante le live, faremo esattamente così. Uno giocherà tipo Otis Redding, no? E gli altri lo... Ce lo bulleranno, si divertiranno tantissimo.
Molto Benetton.
Sì, esatto.
Ci sta. La Collector's Edition di Resident Evil 7 non conterrà il gioco. Io con le notizie che non capisco. E uno cosa la compra a fare?
Ragazzi, è l'ennesimo caso. Era già successo con... l'ennesimo no, però insomma, non è il primo. Era già successo con Mirror's Edge Catalyst. E niente, uscirà questa raccolta di merchandise faiga di questo franchise, però senza che includa il gioco, e viene chiamata nonostante questo Collector's Edition. Bah!
Quindi dici che qualcuno magari non lo capisce prima e poi non si ritrova il gioco.
C'è il rischio, anche perché sul sito del GameStop, questa è un'esclusiva GameStop, è scritto in piccolino che non contiene il gioco, quindi uno magari si aspetta di trovare il gioco.
Ma quanto costa?
109 euro mi sembra.
Cioè tu spendi 109, probabilmente dicono lo mettiamo fuori a 109 invece di metterlo fuori a 180, però senza gioco.
Sì, perché poi devi spendere 70 euro e pigliarti il gioco a parte.
Esatto, ma... Sono vabbè, niente, della... niente cioè, mi vengono solo bestemmie, quindi andiamo avanti.
HTC Vive diventa wireless grazie a un kit, quindi un altro kit,
sì,
per la realtà virtuale.
Un economico kit, mi verrebbe da dire. Costerà tipo $220.
Vabbè.
Da aggiungere agli 800 per comprarsi HTC Vive.
Però c'è da dire che chi ha un PC in questo momento serio ed è esaltato, la scelta è abbastanza diretta su
migliore,
questo.
È il visore migliore.
Tecnicamente migliore, cioè, ma nettamente, sì, migliore rispetto agli altri. C'è da dire che i giochi che stanno uscendo per PlayStation VR comunque mi esaltano tanti, e sono proprietari solo di PlayStation. Su HTC Vive non so quali mega gioconi, se non quelli anche di Oculus, ci siano.
E più che altro sulla piattaforma PC è possibile sfruttare esperienze già uscite, tipo, non so, mod di GTA 5 e, esatto, utilizzarle in VR con i visori, cosa che non è ancora possibile.
Questa è la cosa che mi esalterebbe, sinceramente, vedere un GTA 5 in VR.
Tosto,
Sì, beh,
deve essere veramente tosto.
Una sboccata rapida, insomma.
Sicuro. Invece i nuovi dettagli su Mass Effect Andromeda sono interessanti.
Assolutamente sì, io li ho letti tutti, ho visto anche quel poco che hanno fatto vedere, però fondamentalmente le informazioni sono una cosa importante, mi sono esaltato, devo dire la verità. Allora, tanto temporalmente è stato collocato, ovvero starà tra il 2 e il 3 come tempo.
Però una storia parallela.
Sì, no, più che parallela è gli esseri umani, cioè la Via Lattea, quindi tutti gli esseri spaventati dall'arrivo dei razziatori, decidono di mettere insieme questa equipe di Pathfinder di ogni razza e vengono spediti verso la galassia più vicina, che è quella di Andromeda, quindi a 800 anni di ipersonno lì, eccetera. Quindi si svegliano in teoria che la storia è già finita, però non lo sanno, e devono scoprire se questa galassia può ospitare la vita per far arrivare tutto il resto della umanità e i vari Krogan.
Quindi si parla di Shepard, questo è il motivo per cui si parla di Shepard, perché Shepard intanto sta portando avanti la battaglia.
Ma in verità quando inizia il gioco è 800 anni dopo, perché loro arrivano dopo.
Sì, ok, però loro sono andati.
Hanno l'idea che la sta succedendo questa cosa, insomma, però c'è un nuovo personaggio. Anzi,
sono
ce
due.
Ne saranno due, uomo fratello,
sono due gemelli, credo.
Due gemelli, uomo e donna. Noi potremmo scegliere chi impersonare, ovviamente, solite costruzioni. Io mi impegnerò a creare un personaggio orrendo come quello di Mass Effect 2. Peccato non ci siano più
foto fotografiche.
Ma mi ha rovinato l'esperienza in parte, perché quando c'erano le cutscene vedevi questo mostro con poligoni che si...
Scusate, aspetta, in che senso foto?
Sì, no,
scattare una foto,
sì,
perché aveva fatto la foto allo schermo.
Avevo fatto la foto allo schermo di quanto era orrendo il personaggio che avevo creato, ma non volutamente. Cioè, io ho cercato di fare una cosa decente, ma era non so per quale motivo.
Come sexy Capitano Shepard.
Esatto, è orrendo. Infatti, nessuno mi ha cagato. Delle varie romantiche.
Ma ti sei fatto tipo quella con i capelli corti, criminale.
Ah, sì, forse avevo tentato.
Un orribile come te.
Esatto, sì, era l'unica che c'era stata.
Un'altra novità interessante, una grossa novità per il brand, riguarderà il sistema di creazione del personaggio, ovvero non sarà più selezionabile una classe fissa a inizio gioco, ma lo sviluppo del personaggio sarà affidato ad un ramo, ad un albero di abilità che il giocatore potrà scegliere liberamente durante il gioco, e sembra che ad un certo punto dell'avventura sarà addirittura possibile resettare qualora il nostro personaggio non ci soddisfacesse più.
Beh, questo è interessante, ma poi anche la grandezza stessa dell'esplorazione sembra veramente importante. Hanno fatto vedere tante cose che si possono fare, piuttosto, cioè anche delle zone più piccole, ma tantissime, in cui insomma affrontare le quest secondarie. Cioè, io sono abbastanza esaltato, perché mi è sempre piaciuto e...
Anch'io, vedremo cosa succede, dai, riuscirò a finire Skyrim magari per quando uscirà Mass Effect Andromeda, forse. E andiamo con la prossima canzoncina, beh, ma in realtà abbiamo un po' di intro, quindi chiudiamo col fallimento di Wii U, che a breve interromperà la sua produzione.
Sì, peraltro pare che sia uscito oggi un rumor sul prezzo probabile che potrebbe avere questa nuova console Nintendo chiamata Switch, e si aggirerà intorno ai $249, che è un prezzo comunque, se
onesto,
venisse confermato, interessante.
Onesto, che ci può stare. Bene, adesso ci ascoltiamo Ingrid is a Hybrid by Dusky, che è l'OST di Forza Horizon 3, di cui parleremo tra poco. We'll be right back. Ebbene sì, è il momento della prossima rubrica.
Ultima avventura.
Ultima avventura è un gioco di macchine. Che schifo, ne
ma
parli
no,
qualcuno.
Ma perché? Questo è un gioco che se non fosse un'esclusiva Xbox One mi sarebbe veramente piaciuto giocare in questo momento della mia vita.
Ma è open world che giri le strade dell'America?
Questo giri in Australia,
esatto.
Però gli altri, almeno quello che avevo giocato io, era in Italia forse. No,
allora,
quello...
il primo capitolo,
il primo,
così
dove
facciamo
era?
Anche un piccolo indovinello.
Bravo, vai,
per gli ascoltatori.
Perché il primo,
primo era le Hawaii.
Alle Hawaii, ecco dove l'ho giocato.
Il secondo era
in Italia.
Questo terzo capitolo, questa terza incarnazione di questo franchise è completamente ambientato in Australia.
Ma erano strade vere in Italia?
Sì,
è un mondo ricostruito chiaramente, nel senso sulla falsa riga non sono strade vere, nel senso cose che posso trovare in Google Maps, non quello, però sono clacchiate.
Però sono particolarmente fatte bene, esatto, ma è quello che caratterizza questo titolo è una via di mezzo tra scanzonatura un po' alla Need for Speed e allo stesso tempo... Boh, non lo so, secondo me è un'ottima gestione della guida, non esagerata, in maniera ignorante.
Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente stiamo parlando di Forza Horizon 3, uscito un mesetto fa, appunto, come ha già detto Ale, su esclusiva Windows, quindi è uscito su Windows 10 e su Xbox One, ed è, a mio avviso, ragazzi, io ero da tanto tempo che non provavo un racing game di questo livello, veramente un prodotto ben fatto, da credo tutti i punti di vista, non sono veramente riuscito a trovargli i punti negativi finora, e ci ho giocato, non dico 30 ma più di 20 ore sicuramente, quindi lo sto snocciolando piano piano.
Non dico 30 ma 29.
Esatto, non dico 30 ma 29-28 minuti sì. Allora, è uno di quei giochi che ti fa venire la sindrome del dai cazzo, mo finisco, vabbè dai faccio un'altra gara. Poi per quella gara dici no dai ora sto per spegnere, però che cacchio potrei farne un'altra.
Posso sbloccare quella cosa,
è una droga.
Posso fare, sì.
È veramente una droga. Allora, per fare rapidamente un punto della situazione sui vari fronti. Allora, vabbè, partiamo dal punto di vista tecnico, che è la prima cosa che balza all'occhio. Tanto di cappello a Microsoft, cioè Microsoft i giochi di guida li sa veramente fare e li sa contestualizzare in qualcosa di importante. L'Australia è veramente credibile, ora io non ci sono mai stato, però l'Australia è davvero così, nel senso ci sono alternanze di parti sabbiose sulla spiaggia, ci sono alternanze di parti legate a giungle tropicali e ci sono parti desertiche. Se giocate a Forza Horizon 3 avete proprio questa sensazione di passare da ambienti completamente diversi l'uno dall'altro, condizioni climatiche variabili, ovviamente c'è alternanza giorno-notte con effetti pioggia, ragazzi, ed effetti bagnati che sono clamorosi, peraltro riscontrabili anche a livello del modello di guida delle vetture. Tecnicamente il gioco nulla da dire, i poligoni delle oltre 350 auto disponibili, tutte su licenza, faccio presente che non è una cosa da poco, sono, ragazzi, top tip. Top, io non ho mai visto nulla di fatto meglio. Tecnicamente il gioco regge perché il motore grafico è di livello, tiene i 30 fps su una console che è Xbox One, che ragazzi, credetemi, con tutti gli effetti atmosferici, tutte le auto che possiamo incontrare in giro, non è assolutamente facile, ed è granitico sui 30 fps, quindi dal punto di vista tecnico sicuramente non si discute. Punto di vista del modello di guida, che è un'altra cosa che potrebbe interessare chi è interessato appunto ai racing game, è un ottimo compromesso tra un modello di guida pseudo simulativo, perché vabbè, siamo lontani dai simulatori, e un vero e proprio arcade da sala giochi. Chiaramente questo dipenderà dalla difficoltà che setteremo il gioco, da quanti aiuti decideremo di utilizzare. Io lo sto giocando, vabbè, io perché sono un grande appassionato di racing game, e quindi lo sto giocando col cambio manuale, con tutti gli aiuti disabilitati. E vi devo dire che se non si sta attenti ad accelerare, la macchina in curva senza il controllo di trazione tenderà ad uscire di curva. Peraltro la sensazione di perdita di aderenza che viene data tramite feedback di vibrazioni nei grilletti posteriori del pad della 360, della One, è veramente di livello. Viceversa, chi è più interessato ad avere un'esperienza più rilassata potrà mettere gli aiuti, potrà mettere il cambio automatico, potrà abbassare il livello di difficoltà della AI e godersi un gioco che comunque è fatto bene, è molto ben bilanciato. Altra cosa, il sonoro anche qua importante, nel senso ci sono 9 stazioni radio, ciascuna delle quali trasmette un genere diverso con brani come quello che vi ho fatto ascoltare prima, tutti, non dico fatti apposta, però insomma di grandi artisti. Abbiamo la stazione di musica classica, la stazione pop, la stazione di rock, la stazione di elettronica e tutto quanto. E grande chicca, sarà possibile utilizzare Groove, non mi ricordo come si chiama il programma, non Groove Shark, Groove Music, che è un'applicazione disponibile sul market dell'Xbox, che è una sorta di, lasciatemi dire come si chiama, uno Spotify, ecco, non mi veniva il termine, ovvero questa chi ha sottoscritto l'abbonamento.
Questa è colpa della Moretti,
questa dici che è colpa della Moretti.
Ti sta levando possibilità.
No, non basta un paio di bicchieri di Moretti per mettermi fuori gioco. Comunque, dicevo, questo Groove Music dà la possibilità appunto di crearsi delle vere e proprie playlist personali e poterle caricare all'interno del gioco e selezionarle tramite una delle stazioni radio, come se fosse un lettore MP3. Quindi insomma ci dà la possibilità di guidare lungo le strade dell'Australia ascoltando le nostre canzoni preferite. Unica cosa di cui non posso parlarvi è purtroppo il lato multiplayer, perché io non ho sottoscritto l'abbonamento a Xbox Live.
Barbone!
Gold. Quindi esatto, sì, sono un barbone, dovrò rimediare al più presto. Quindi non vi so dire nulla su online, ma sono sicuro che a parte che mi sono documentato e ho fatto molto bene anche quello. Però vi saprò dire quando lo avrò testato.
Beh, amici amanti dei motori, che dire, provatelo. Allora, tra poco avremo Antonio, giusto?
Sì.
Con cui parleremo di Dottor Strange. Cosa importante, io vi segnalo che comprando su eBay e pagando con PayPal avrete il 58% di sconto sul set da 3 confezioni di Durex 7 Bello Super Sottile. Quindi al posto che 60 euro lo pagherete solo 24. Mi è arrivata adesso la mail. Quindi volevo segnalare a tutti questo sconto.
Si vede che il mondo non vuole che ti riproduci.
È possibile. Robert Tepper, No Easy Way Out, tra poco Antonio e Doctor Strange.
There's no easy way out. Giving in can't be. Baby, baby, we can share this skin. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did or lied. Something's over.
Amicone di fiducia, esperto di cinema, Antonio di Cinemart. Antonio, ci senti?
Sì, 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 buonasera. Oh, tu sei andato per il verso giusto.
Che piacere ritrovarti. Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di... Vai, esatto, lascio, lo lascio introdurre a te, hai carta bianca.
Parliamo appunto di Doctor Strange.
Ok.
Che è uscito la settimana scorsa e, come sappiamo, è un altro capitolo della fase 3 della Marvel.
Esatto.
Non so se qualcuno in studio l'ha visto.
Sì, sì, abbiamo Gian, forse anche Ale. Ah. No, però solo Gian.
Ecco.
Che peraltro dopo avrà anche una domanda per te.
Perfetto, comunque meglio di niente. Allora, per quanto, vabbè, diciamo che per quanto riguarda la Marvel possiamo dire che poco sbagliano, anche se si sono trovati appunto ad affrontare un personaggio che, parlandoci chiaro, è di secondo piano, perché non penso che comunque possa avere, anche dal punto di vista fumettistico, cioè degli albi a fumetti, una stessa o una vera e propria concorrenza con magari il più famoso Spider-Man, Iron Man stesso o Capitan America. Questo poteva essere ovviamente un punto a favore, perché erano veramente molto poche le persone che, guardando il film, potevano fare un raffronto con l'albo a fumetti, ma poteva essere anche un'arma a doppio taglio, perché Scott Derrickson si è dovuto trovare ad affrontare un personaggio poco conosciuto, soprattutto dalla massa, e quindi doveva portare questo personaggio a piacere alle persone, soprattutto a quelle che non lo conoscevano. Ecco, dobbiamo dire che per quanto riguarda la regia e la fotografia è assolutamente impeccabile. Lo possiamo così paragonare, ovviamente in maniera molto ironica, il Trainspotting della Marvel, perché sapevamo noi già che il film comunque presentava uno stile visivo totalmente nuovo, ed è questo che sta cercando di fare la Marvel, portare uno stile, soprattutto lo vedremo nella fase 4, che si va a distaccare da quelli visti precedentemente. Dobbiamo dire che per quanto riguarda il personaggio principale, questa volta, al contrario degli altri film, tranne in Capitan America, dove abbiamo visto l'antagonista che era Bucky, che era descritto quasi come un personaggio secondario, qua avviene la stessa cosa. In realtà questo film non lo dobbiamo considerare effettivamente un film a sé per quanto riguarda la figura di Stephen Strange, ma è il punto di congiunzione fra i Guardiani della Galassia, gli Avengers e tutto ciò che ruota attorno appunto ai film Marvel, perché Doctor Strange sarà appunto il punto cardine sui quali faranno e si focalizzeranno sia i Guardiani della Galassia sia gli Avengers, per approdare nella fase 4 e andare ad affrontare quello che attualmente sappiamo essere l'Infinity War. molto interessante è come è stato descritto l'antagonista, perché l'antagonista non è il vero e proprio cattivo come solitamente noi possiamo vedere, come un Thanos della situazione oppure un mandarino della situazione, ma in questo caso abbiamo per esempio un antagonista che, per quanto i suoi modi possano essere molto poco ortodossi, il suo fine non è quello di governare la Terra o comunque compiere chissà quale atto malvagio. Secondo la sua mente, secondo i suoi principi, il suo fine è molto nobile, tant'è che noi possiamo vedere una coerenza di pensiero con quella che è il pensiero appunto del protagonista. Devo dire che anche in questo caso la Marvel si è mostrata all'altezza ed è riuscita a far appassionare appunto le persone che molto poco conoscevano il protagonista al personaggio di Doctor Strange. Ora dobbiamo vedere effettivamente, senza ovviamente fare spoiler, noi questo l'abbiamo potuto vedere soprattutto nelle scene dopo i titoli di coda o negli ultimi minuti appunto del film, abbiamo potuto anche notare il modo in cui hanno intenzione di agganciare questo ai prossimi capitoli, a Thor, al prossimo Avengers e anche dovrebbe anche comparire nei prossimi Guardiani della Galassia, quindi diciamo che non ci resta che aspettare, però la prova è stata assolutamente superata.
Guarda, adesso abbiamo Gian che ti farà una domanda, sì. Una domanda birichina, sì. Chiamiamola così. Perché Gian è venuto un
che
dubbio.
Che cazzo è?
Allora, ciao Antonio. Sì. Ti volevo chiedere, ciao. Se anche a te è sembrato un po' un personaggio comunque già visto, no? Io non lo conoscevo benissimo, quindi sono andato un pochettino a leggermi la wiki, però secondo me è molto simile a Tony Stark, no? Un po' dei comportamenti, eccetera, eccetera. Quindi a me ha dato questa sensazione un po' di qualcosa di un personaggio già presente all'interno del mondo Marvel.
Sì. Allora, guarda, ti posso dire che diciamo la tua domanda non è fine a se stesso, non è così strana. Quando in realtà questo è esattamente il carattere di Doctor Strange. Quello che non sarebbe dovuto essere il carattere del personaggio è esattamente quello di Iron Man. Quando è stato creato Iron Man e hanno deciso di fare la trasposizione cinematografica, loro hanno molto attinto, soprattutto dalla parte animata, di Stephen Strange. Perché in quel momento effettivamente loro non credevano che avrebbero mai portato il personaggio di Doctor Strange nel film. Ma nei primi albi a fumetti Iron Man non era assolutamente così, non era un tipo così spavaldo o quasi come potrebbe pensare dai film il capo degli Avengers, assolutamente no. E i registi e i produttori, quindi è questo il motivo per il quale a te sembrano molto simili, effettivamente guardando esclusivamente i film e non rapportandoci ai primi albi a fumetti, Doctor Strange è praticamente la controparte di Iron Man in un altro campo, uno nel campo della robotica, dell'ingegneria, uno nel campo della magia. Ma effettivamente Iron Man, il personaggio di Iron Man è stato costruito attingendo anche agli albi che riguardavano Stephen Strange.
Ok, beh, direi che hai risposto in maniera più che egregia alla domanda del nostro regista Kurt. Una domanda invece per te, Antonio.
Semplicemente, sì.
Una domanda per te. Allora, sappiamo che recentemente hai apportato delle modifiche al tuo sito che si occupa di cinema.
Sì.
Vuoi lanciare un appello qua in diretta ai nostri ascoltatori? Sappiamo
che
stavi cercando...
Guarda, il sito sta per questo mese e diventerà effettivamente una testata giornalistica.
Wow.
E sarà cinemastmagazine.it.
Ok.
Con l'avvento di gennaio lanceremo la forma cartacea, la rivista cartacea, che si troverà nei cinema, assolutamente per l'utente in formato gratuito, appunto sarà il corrispondente cartaceo di cinemastmagazine.it, che attualmente trovate già online.
Okay.
Se ovviamente ci dovessero essere... si volesse collaborare con la rivista anche dal punto di vista editoriale, magari qualche appassionato che vuole scrivere di un determinato argomento può benissimo contattarci direttamente al sito oppure alla pagina Facebook di Cinema Art Magazine.
Perfetto, quindi insomma rinnoviamo l'appello per tutti i nostri ascoltatori, se volete provare a cimentarvi in qualcosa di che può essere una recensione, uno spunto di riflessione, quello che volete sul mondo del cinema, Antonio potrebbe fare al caso vostro, per cui scrivetegli in tanti, mi raccomando. Niente Antonio, anche lo spazio dedicato oggi alla rubrica sul cinema purtroppo finisce qui, noi ti ringraziamo come al solito per la tua disponibilità, gentilezza e competenza.
Io ringrazio voi ragazzi, assolutamente.
E niente, ci sentiamo alla prossima.
Alla prossima.
Ok.
Allora, buona continuazione.
Grazie mille Antonio, alla prossima. Ciao.
Alla prossima. Una macchinata a guerra.
Rieccoci. Gundam, rieccoci. Figlio di puttana. Gundam,
non lo so. Ma Gundam chi è?
Allora,
allora.
Partiamo subito. Voi conoscete Gundam più o meno?
No.
Ok.
Cioè, io so che sono dei mecha, dei robottoni.
Sì. Allora, sono una tipologia di mobile suit, per la precisione. I Gundam si differenziano dagli altri mobile suit più che altro per le loro caratteristiche. In teoria ci dovrebbe essere il mio Gunpla in giro. Boh, mi è rimasto di là.
A quello che è caduto e si è rotto?
Vado a prenderlo.
No. Ok. Praticamente per soprattutto la V sulla fronte, il fatto che hanno due occhi, hanno la sembianza di un samurai, se ci fate caso, e per la presenza delle spade laser sulla schiena solitamente.
Quindi però combattimento all'arma bianca, diciamo.
Sì, vabbè, hanno anche gun laser, okay, eccetera, eccetera.
Hanno i razzi negli occhiali Gundam che dà la caccia. Vabbè, comunque. Criminali Gundam.
Il primo Gundam è l'RX 78, sarebbe quello, la statua che presenta anche ad Odaiba. Se non sbaglio, in grandezza addirittura 1 a 1. se non ricordo male.
Ok.
Oltretutto i Gundam rispetto agli altri mech tipo Mazinga o Getter Robot sono vere e proprie armi da guerra, perché prima di tutto hanno una scheda tecnica, quindi quando andrete a vedere un tipo di Gundam vedrete proprio tutta la struttura, e anche durante l'anime termineranno munizioni, carburante, eccetera eccetera, cosa che tipo in Mazinga o in Getter Robot non succede mai.
Cioè, e contro chi combattono?
Prettamente i Gundam sono macchine delle colonie. Le colonie sono gli spazionauti, questi uomini che vivono nello spazio e vanno contro la Federazione Terrestre. Per lo più oggi parleremo di Gundam Blooded Orphan, serie che potete trovare tranquillamente su Vivid. Sono due serie.
Era da un po' che non lo nominavamo, eh.
Sono due serie, la seconda serie in questo momento in simulcast. I personaggi principali sono Mikatsuki e Orga. Mikatsuki è...
Non era una pallavolista.
No, è un orfano, Mikatsuki. E lui è, possiamo dire, tra i due il braccio, diciamo che è quello che poi piloterà il Gundam. E Orga è più lo stratega. Lavorano per una ditta di mercenari. Che cosa succede? Loro sono lì a lavorare. Arriva che adesso mi sono preso male, adesso non riesco più a continuare il discorso. Arriva la figlia del governatore di Kreis, che è la città in cui lavorano. Mm-hmm. Lei ecco, sono andato in palla.
Allora, togli una curiosità, è questo il Gundam? Perché io avevo sentito qualche cosa, quello che è ambientato tra una sorta di guerra tra...
Sì, tra Marte e Terra,
esatto.
Terra, sì.
Ok, quindi è questo. Perché no, io che ad esempio non conosco bene la serie di Gundam, io ero abituato, come abbiamo sentito prima dalla sigla di Giorgio Vani, a Gundam Wing. Questo non è Gundam Wing,
no,
giusto?
No, questo
è,
qui...
È qualcosa che viene,
sì, viene
a parte.
Praticamente tutti gli universi Gundam, sì? Sono, se non sbaglio, 5 o 6 universi Gundam.
Ok.
Sono totalmente distaccati l'uno dall'altro, quindi si possono tranquillamente vedere senza nessun problema.
Senza, di continuità,
sì,
diciamo.
Sì, di continuità.
Ok,
di
già questa è una cosa importante.
Sì.
Quindi anche il manga che tu hai portato, che magari adesso Ale fa vedere in cam, quello è Gundam Wing.
Sì.
Ed è un universo completamente
più
differente.
Diverso da Bloody Orphan.
Ok. Niente, ti è piaciuto?
Arriva, sì. Naturalmente sì, se no non sarei qui.
No,
a
nel
parlare.
Senso è un qualcosa che comunque consigli di consigliare anche chi magari. Ad esempio, io non sono un grande fan dei robottoni, dei mecha.
Sì, diciamo che
è un mercato particolare dell'animazione nipponica. È un qualcosa che secondo te anche un non appassionato potrebbe riuscire ad apprezzare?
Allora, diciamo che c'è una forte componente anche politica all'interno,
okay,
dell'anime. È un anime piuttosto maturo, anche perché vediamo delle scene piuttosto crude, tanto che una scena, se non sbaglio, è stata anche censurata e per via dell'uccisione di alcuni bambini, perché tra i mercenari sono soprattutto bambini all'interno di questo anime, a cui vengono sottoposti ad un'operazione viene chiamata Alia Vagliala, vorrei dirlo in maniera corretta, attraverso l'iniezione di nanomacchine all'interno della spina dorsale viene data a loro la possibilità di connettersi in maniera perfetta col Gundam o col Mobile Suit in questione, quindi super abilità eccetera eccetera, e il protagonista Mikatsuki addirittura si fa operare 3 volte con rischio di rimanere
è tipo
paralizzato, ucciso, di tutto.
È un super pro infognone.
Sì.
Tu sai dirci, Gian, se c'è un corrispettivo cartaceo, diciamo?
Sì, c'è anche il manga.
Ok.
Non mi ricordo il nome, cioè è differente da Bloody Orphan, si chiama in un altro modo.
E questo penso sia uno dei casi in cui mi sembra di capire che sia nato dopo il manga.
Sì.
Dell'anime.
Sì.
È stata creata una
trasposizione
successivamente.
Oltretutto c'è anche già uno spin-off, leggevo, che si chiama Gundam Gecko.
Ok.
Okay.
basato sull'attaccante della Roma ed in Dzeko.
Probabilmente. E vabbè, niente, Gian, mi sembra di capire che sia un qualcosa di interessante, specialmente a chi piacciono le trame,
sì, appunto,
sottopolitiche.
Ma poi vi devono piacere proprio così i robottoni. A me mi mette la noia solo a guardare la statuetta. Cioè, boh, non mi sono mai potuti piacere cose di robottoni. Cioè.
Beh, invece no, il robottone piace a tutti. A vecchi e bambini, no, gli darò una possibilità. L'avevo visto, ma l'avevo etichettato come roba vecchia, allora, che non avevo intenzione di guardare, invece è nuovo.
Devo,
no?
dire che le
2015,
prime due...
mi sembra.
Sì, 2015. Devo dire che le prime due puntate ti lasciano un pochettino un po' basito. A me non piaceva più che altro per i disegni che si discostano moltissimo dalla solita. Dal solito disegno dei Gundam, no? Che sono piuttosto realistici. Giusto per darvi un'idea, un pochettino alla Capitan Harlock. No, queste figure un pochettino slanciate.
Sì, ok. Sì, sì. Un po' anni 70.
Invece qua, se devo trovare una somiglianza, li vedo un pochettino alla Yu-Gi-Oh! Infatti, tra uno dei personaggi mi sembra il tizio che aveva drago bianco, occhi blu, adesso non mi ricordo come.
Con poche semplici cose mi hai fatto ritornare la voglia di non vederlo.
Passare la voglia di vedere.
Esatto, questo. Sì, esatto.
Va bene, dai, gli daremo una chance. Che cosa ci andiamo ad ascoltare adesso? Credo quella che sia la opening, o meglio, la canzone da cui è stata tratta la opening, giusto Gianna?
Sì.
Che è Raise Your Flag by Man With a Mission.
Go, 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 go
Oh yes. Quindi è passato in giapponese a un certo punto, ma non lo so. Sì. Allora, Watch Dogs 2 esce domani. Sì, oggi praticamente, tra due ore. E
no, domani, ancora oggi e domani.
Tra due ore, insomma. E le indiscrezioni dicono che abbia una trama ancora più di merda del primo. Quindi non oso immaginare cosa sia una cosa che potrei distruggere PlayStation, gioco e televisione.
Abbiamo una campagna anti. Sì, cioè non mi convince tanto il fatto che c'è come protagonista il giovane Niga ribelle. Cioè,
sì, è passato da una cosa iper che si prendeva iper sul serio a una cosa scanzonata.
Esatto, con lui che fa "Yo, bella zio, adesso eccolo tutto". Yeah. Cioè, mi sembra già il primo mancava un pochino di carattere, però aveva il
tantissimo
suo perché, sta cosa, il fatto che insomma era lo zio di sta ragazzina, forse. Ma sto giro mi sembra ancora più banale, poi magari è bello.
No,
cioè,
dicono che sia provare banalissima la trama.
Lo so, bisogna provare.
Io lo vorrei provare, perché comunque essendo un free roaming con un'idea unica, nel senso che nessun altro free roaming può creare le cose, infatti, e modellare la tecnologia.
Ho capito, ma sulla carta questa cosa è esaltante, ma in pratica è una cagata che non ti cambia niente e ti fa solo incazzare.
Cioè, in effetti è meno interessante di quello che sembra. Cioè, ti dico, cioè, hai provato il primo, cioè, ho giocato tutto,
sì, perché
finito.
Se è fatto come il primo, sono d'accordo con voi, magari. Però se è fatto in maniera diversa, è fatto in maniera interessante.
No, ma come tutte le cose sarà fatto come il primo, più cose che lo migliorano.
Secondo me, per uno che ha odiato il primo come me, non c'è speranza.
Io il primo non l'ho odiato, l'ho finito, non è stato, insomma, mi ha fatto passare quelle ore lì di gioco abbastanza bene, non è, però davvero, cioè ve lo dico, non è GTA, non è.
No, ma non mi aspetto GTA.
Sì, no, ma non so come dire. Sì, non ti aspetti GTA, ma giochi a un gioco che è GTA con gli hackers, cioè capiamoci, è esattamente quello lì, non c'è nevito, gli puoi cambiare il cappellino, a questo qua gli potrei comprare le cuffie di Dr. Dre diverse, perché è negro, ma guarda che non vai molto oltre sta cosa, cioè ci sono le missioni, ci sono quelli secondari che ti dà un sandbox, con cose interessanti da fare, perché è interessante creare, è il livello successivo secondo me, perché dà una certa interazione con l'ambiente che è comunque appagante. Però ci fai le tue 15 ore e alla fine non fai tutte le secondarie, perché cominci a cagarti il cazzo, è finito e dici minchia, per fortuna l'ho finito, vaffanculo, sperando che la storia sia pseudo decente come il primo, anche se la telefonata dicono che è peggio, in effetti mi fa passare il porco anche a me. Poi magari invece no, però è da giocare, insomma.
Beh, vedremo.
Ma tu che ne vuoi sapere che non hai fatto manco il primo?
Appunto, perché non ho fatto prima e non parto prevenuto, quindi sarei curioso di provarlo quanto.
Ma prevenire è meglio che curare.
Esatto. Comunque c'erano delle cose positive nel primo capitolo, io le ho trovate.
Sì, che non ero obbligato a giocarci, difatti non l'ho fatto.
No, però alcuni mini giochi interni, cioè erano delle cose che a me sono piaciute, che non ho mai ritrovato in un altro titolo. Se qui le abbiano migliorate, eccetera, invece sono preso invece le cose come spesso fa Ubisoft, ho preso le cose più da bimbo merda e l'hanno moltiplicate, e allora no, non va
sì,
bene.
Sì, purtroppo la compagnia che l'ha prodotto non parte bene, nel senso.
Vabbè,
andiamo avanti. Road Rage, cioè, che cos'è?
Che cazzo è?
Road Rage, vi ricordate una volta abbiamo fatto un Blast from the Past, un gioco che si chiamava Road Rush sulle corse clandestine in moto?
Sì.
Che dovevi tirare le sportellate, sì, questa è la versione 3D di quel gioco. E niente, gli ho dato un'occhiata. Tecnicamente si vede che è fatto da una software house con pochi soldi.
De merda.
Sì, non mi aspetto nulla di che. Però boh, per i nostalgici amanti di Road Rush, secondo me è da provare. Esce
Deponia
sempre domani per PS4, prima
voglio dire una cosa. Non c'entra niente con i Day One, ma è una cosa futuribile. Andate su Kickstarter e compratevi il futuro gioco di Bud Spencer e Terence Hill, sì, perché è una ficata, ragazzi. Cioè, devono arrivare a $130,000. Sono a 120. Sì. Manca poco. Io quando esce quello lo gioco sicuramente, perché è esaltante. Quindi andate e spendete 7.000 euro per prendervi il cabinato col gioco che vendono nella versione più plus. Cioè un paio di backers l'hanno preso.
Minchia, che pro.
Deponia, un'avventura grafica vecchio stile che pare molto bella. Io tra l'altro il primo episodio ce l'ho su PC, che mi era stato regalato con The Games Machine, e esce per PlayStation 4 il primo episodio.
Ma cos'è, giapponesello?
No, è una software house tedesca, è un po' in stile vecchi Monkey Island, diciamo il terzo Monkey Island con i cartoni fatto a cartoni. Ah. Un'avventura grafica del genere.
Okay. Esatto,
ma in un mondo fantastico o nazisti?
Sì, no, 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 una roba strana, questa società del futuro un po' strana in cui è più una spazzatura in giro, boh, non so dirti più di tanto.
Può essere interessante.
Silence è il seguito di The Whispered World, che già non so cos'è, quello no, che c'era questo, prima.
Non lo so bene nemmeno io.
E no, allora proseguiamo, che è meglio.
Lo diciamo per gli appassionati del
Roller Coaster Tycoon World. È un gestionale di roller coaster nuovo che magari a qualcuno potrebbe piacere, ma non so come sia. Comunque, come Roller Coaster, come Roller Coaster Tycoon 2, niente sarà mai. E Assassin's Creed The Ezio Collection. Quindi interessante per chi non li ha giocati. I capitoli migliori di Assassin's Creed.
Sarà una remastered fatta bene o solo con compatibilità?
Più o meno, più o meno bene.
No, mi aspetto una roba tipo Batman Arkham, che ha rimasterizzato i primi due. Probabilmente la qualità non sarà la stessa perché c'è sempre Ubisoft dietro, però niente, saranno appunto.
E anche in questo caso devo dire la verità che non è, la NATO, come chi è che si era ribellata al, cioè anche qui ci sono uccisioni infantili abbastanza brutali sulla Ezio Collection. Dico altro, però nessuno si era mobilitato a riguardo.
Vabbè, niente, include chiaramente appunto tutti i capitoli con il auditore, quindi Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation.
Revelation, il più brutto di tutti.
Accatta devauditore.
Però gli altri sono assolutamente imperdibili. E allora, ragazzi, io direi alla settimana prossima, sperando di essere anche live sulla radio. Intanto voi ci ascoltate in podcast. Ma e come sempre, questa settimana...
Stay there!